se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Un paese calmo come il sole d'estate, due plotoni di ultras che vanno in trasferta, due treni che si incrociano e una raffica di mitra, un campo di patate che per due ore diventa teatro di guerra. Sono Chiara Soldi, questo è Il Rosa e il Nero, storie e misteri dal mondo dello sport. In mezzo alla campagna il sole è feroce e c'è il silenzio dell'estate. Fili d'erba, il vento, un ruscello. Ogni cosa vibra di una vita placida, quasi annoiata. Nei pochi casolari sparsi qua e là la gente riposa. In campagna ci si sveglia presto e si comincia a lavorare i campi poco dopo l'alba. Tacciono persino mucche, galline e maiali, come se sapessero già cosa accadrà. Ponte Curone è un puntino nella carta geografica, lì dove il Piemonte si affaccia sulla Lombardia. Ci vivono 3.000 anime, tutti contadini da più generazioni. Il centro abitato più grande, Tortona, è a una decina di chilometri. Per raggiungere la città più vicina, Alessandria, ci si impiega mezz'ora scarsa. Non ci va mai nessuno a Ponte Curone, ma la attraversano in moltissimi, perché ci passano i binari di due linee ferroviarie strategiche, l'Alessandria-Piacenza e la Milano-Genova. Ponte Curone, vista dal finestrino, è una folata di vento, una spruzzata di verde e di bianco, il colore dei gelsi, tipici di quella zona. Sono le 13:10 e tutto a un tratto un rumore fortissimo spezza il silenzio. È il 6 giugno 1993. L'Italia trema per la paura delle stragi di Cosa Nostra. Nei grandi comuni del nord si va alle urne e la Lega Nord di Umberto Bossi fa la voce grossa. Gli Uffizi di Firenze istituiscono il numero chiuso per le visite e le serate in spiaggia hanno una sola colonna sonora. All That She Wants, degli Ace of Base. Quel rumore fortissimo però spezzerebbe il ritmo di qualsiasi canzone. È il cigolio stridulo di un treno che frena. Se fosse un film, si vedrebbe la locomotiva in lontananza che da piccola a piccola si fa sempre più grande, proprio come nel famoso cortometraggio dei fratelli Lumière. È il treno che arriva da Genova. A causa di alcuni lavori sui binari, ha rallentato e si è fermato. Nello stesso momento però un altro treno sta arrivando dalla direzione opposta. Qualcuno aziona il freno a mano e il convoglio, che arriva invece da Milano, arresta la sua corsa. Due treni fermi, appaiati. Per chi sta dentro i vagoni la sensazione è quella di vedersi riflessi in uno specchio. E questi riflessi a chi è dentro ai due treni non piacciono affatto. Gli sguardi sono cattivi, partono i cori, volano i primi insulti da un finestrino all'altro. Sono da poco passate le 13 del 6 giugno 1993. E nell'assolata e sonnolenta campagna di Alessandria, tra i gelsi e i campi di patate, sta per avere luogo una battaglia tribale tra due gruppi ultras, combattuta con sassi, pietre, spranghe e coltelli.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Un duello tipo western, tra pestaggi e inseguimenti. Scorrerà del sangue e a terra rimarranno decine e decine di feriti. Verrà ricordata come la battaglia di Ponte Curone. Sul treno partito da Genova e diretto a Brescia viaggiano gli ultras blu cerchiati. Hanno in tasca il biglietto per Brescia-Sampdoria. Ultima di campionato 1992-93. Sull'altro treno, partito da Milano e diretto a Genova, dove si gioca Genoa-Milan, ci sono invece gli ultras rossoneri. Alla fine di quel pomeriggio di ordinaria follia, dopo 2 ore di scontri, verrà data contabilità della battaglia. 1.600 ragazzi coinvolti. Praticamente 2 eserciti a confronto. 1 migliaio di sampdoriani, mentre quelli del diavolo sono un po' più di 600. Qualcuno sui treni ha azionato i freni d'emergenza. Poi è stata guerra. Tafferugli ovunque nel campo adiacente alla ferrovia. I contadini si barricano in casa e osservano le mischie da dietro le tendine. I pochi passeggeri che non appartengono alle 2 fazioni di ultras sono impauriti. Qualcuno, dopo i primi scontri, scende dal convoglio e si incammina a piedi per la campagna. Altri rimangono chiusi all'interno delle carrozze. Alcuni viaggiatori, invece, rimangono coinvolti nella baraonda, ma se la cavano con ferite lievi. Mentre gli ultras rossoneri danno assalto alle carrozze del treno dove viaggiano gli ultras blucerchiati, questi si nascondono dietro ad una siepe e cominciano a lanciare tegole. I milanisti avanzano facendosi scudo con i bancali raccattati nel cantiere. Raggiungono un paio di carrozze, vi salgono sopra e devastano tutto, come pirati che hanno conquistato una nave. I feriti, alla fine, sono più di 60, compresi 14 agenti di polizia che sono intervenuti dopo le prime telefonate della polizia ferroviaria. Ma gli agenti sono pochissimi rispetto alle milizie degli ultras. Così vengono chiamati in fretta e furia sul posto anche i carabinieri, che stanno prestando servizio nei seggi elettorali dei paesi vicini. Numericamente, però, è impossibile intervenire. Gli eserciti sono troppo numerosi. E alle forze dell'ordine non resta che assistere alla battaglia. Un agente spara per aria una raffica di mitra per provare a calmare gli animi, ma la risposta degli ultras è una sassaiola che lo convince ad esistere. La battaglia è in furia. Piovono pietre. Si alzano al cielo grida e lamenti. Le 2 tifoserie rubano badili e zappe negli orti delle case dei contadini e continuano a picchiarsi con quelli. Ci si scontra come nei racconti dell'Iliade, tra Achei e Troiani, a gruppi isolati o a truppe. È l'inferno. Poi, come tutto è cominciato, tutto finisce. Gli ultras risalgono sui treni di appartenenza e i convogli lentamente ripartono arrancando lungo i binari. Sono le 15:30. Dall'inizio degli scontri sono passate 2 ore. All'arrivo alle rispettive destinazioni gli ultras trovano ad attenderli le forze dell'ordine, ma non succede nulla. Nessun arresto. Resta una campagna devastata. 2 ore di follia. Il terrore in un piccolo paese che non aveva mai conosciuto violenza prima. Tutto viene archiviato, dimenticato, derubricato nella cronaca nera del giorno successivo. E poi basta. E la battaglia di Ponte Curone, anno dopo anno, nella narrazione che vola veloce di bocca in bocca, assume i contorni di uno scontro epico. Lo scontro senza quartiere consumato in un campo di patate circondato da fiori di gelso, nel più strano e inaudito teatro che si possa immaginare. Non c'è ultras che non sappia raccontare questa storia.
Il Rosa e il Nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport, ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.